Di Milano, vogliamo parlare dell'avviso di garanzia che ha investito l'amministrazione Meneghino, in maniera particolare il sindaco Sala, anche perché è un'occasione per tornare a parlare di quel grande affare che è stato Expo. E ne parliamo con uno degli esponenti dei comitati Noesco, poi ne parliamo con Abo. Ciao Abo.
Ciao a voi.
Allora, che cosa è capitato a Milano?
Sì, la notizia è di ormai qualche giorno fa, di 4 giorni fa. In realtà l'avviso di garanzia non è nemmeno arrivato, cioè abbiamo appreso a mezzo stampa della richiesta di proroga delle indagini semestrale da parte della Procura Generale. In sintesi, quello che è successo è che mentre la Procura di Milano, in ossequio a quello che era stato il suggerimento di Renzi di mantenere una sensibilità istituzionale, come lui la definì, nei confronti del grande evento, quella che altri in maniera più prosaica hanno commentato come una moratoria sulle indagini di Expo 2015, ecco, invece la Procura Generale tardivamente, a 500 giorni da Expo, ha deciso di riprendere in mano alcune di queste carte e di prorogare le indagini. Tra le persone indagate che non hanno ancora ricevuto l'avviso di garanzia, quindi ad indagini aperte, a mezzo stampa abbiamo appreso che c'è anche Beppe Sala. Il fatto specifico non è un grande fatto, parliamo di falso ideologico e materiale, dico non è un grande fatto nel senso che pare che l'atto in sé non abbia modificato l'assegnazione dell'appalto, ma effettivamente è una responsabilità, almeno in ipotesi, di Beppe Sala, all'epoca amministratore delegato e commissario governativo unico di Expo, oggi sindaco di Milano. La cosa più interessante invece è che la cornice, diciamo così, tematica all'interno del cui lui è indagato è quella del più importante degli appalti di Expo, che è quello della piastra, quindi diciamo così dell'infrastruttura che sosteneva l'area dei padiglioni, un appalto del 2012 su cui si giocò uno dei più importanti scontri tra le varie cordate di impresa partecipanti, nel senso che parliamo di un appalto unico di oltre 270 milioni di euro, vinto con un ribasso record e di cui però nessuno si è preoccupato, non sono stati fatti i controlli, e che nell'arco di 3 anni è poi lievitato raggiungendo nuovamente la stessa quota di appunto quasi 300 milioni di euro. Questi i fatti, diciamo che quello che è avvenuto invece negli ultimi giorni è stato, se vogliamo, ancora più grottesco, nel senso che Sala, inventandosi un istituto che sostanzialmente non esiste, si è autosospeso dalla carica di sindaco di Milano, ha incontrato il prefetto che gli ha detto guarda, non esiste questa cosa qua, però prenditi qualche giorno per pensarci, ha aspettato che una timidissima politica milanese, da destra a sinistra, passando per il Movimento 5 Stelle, sostanzialmente o con, come dire, ampie aperture o con imbarazzati silenzi, chiedesse il suo rientro sulla poltrona di primo cittadino di carattere così plebiscitario, perché nessuna delle grandi operazioni che stanno investendo Milano ne può fare a meno, A2A, Trenord, gli scali ferroviari, compagnia cantante. E quindi sostanzialmente quella di questi giorni sembrava, è apparsa come una mossa di Sala per capire se c'è di più, se c'è della ciccia per esempio su altri appalti, per esempio sulle bonifiche, quindi se c'è il rischio che venga seriamente indagato per fatti più gravi, allora la partita acquisisce dei toni, altrimenti se è tutto qui è molto probabile che da qui a domani sera, mercoledì sera, quando ci sarà il nuovo Consiglio Comunale di Milano, ritorni in carica tra virgolette allo stato dell'arte più forte di prima. Ecco, questo dal punto di vista del commento della notizia. Cosa più interessante è come invece si vada nuovamente a verifica di quella lettura che si dava del dispositivo commissariale come non soltanto foriero di cosiddette mele marce, ma come invece appunto matrice di una spartizione legale e illegale in cui c'è sicuramente il malaffare, ma c'è anche quell'accelerazione nella decisione, quella governance così eccezionalista che porta inevitabilmente a dei casi come dire, a delle ingovernabilità come quelle che vedono oggi imputato Beppe Sala.
Assolutamente sì, oggi la stampa chiarisce chiarimenti con la Procura Generale, Sala pronto a rientrare in campo, quindi di fatto conferma quello che stavi dicendo tu. È comunque illuminante il fatto che questo si sia, diciamo, autosospeso pur non potendolo fare, e si sia preso un po' di tempo per cercare di capire se lo stavano inguaiando su qualcosa di più grosso oppure no, il che è indice che se uno vede, se io sono sicura di non avere combinato nessun guaio, tendenzialmente, come dire, rientro in pista senza pensarci, anzi non me ne vado nemmeno. In questo caso evidentemente qualche timore il sindaco di Milano doveva avercelo, timore che probabilmente è stato fugato dai suoi incontri con la magistratura, quindi staremo a vedere. Ma quello che, come dicevi giustamente tu, ci interessa di più è capire e tornare ancora una volta, perché ovviamente dai microfoni di Blackout ne abbiamo parlato tante volte, come la gestione emergenziale, ma ormai l'emergenzialità è tipica di ogni passo significativo della politica italiana e della scelta per quello che riguarda gli appalti per grandi eventi, grandi opere, grandi infrastrutture, in parte è già iscritta in alcuni istituti come sono quello di alcune leggi che prevedono comunque un'accelerazione, come la legge obiettivo, che consente comunque una procedura semplificata per quello che riguarda questioni importanti come le valutazioni di impatto ambientale, la sicurezza dei lavoratori, eccetera, eccetera, e che quindi fanno parte strutturalmente di un sistema che dà il via libera ai grandi affari in maniera fin troppo facile. Ecco, su questo mi pare che vale la pena invece spendere ancora un paio di parole.
Sì, io non vorrei trovarmi né a filosofeggiare né a farmi io tardivo difensore di Beppe Sala, però quando si costruisce un evento con 86 deroghe al codice degli appalti pubblici, 130 imprese nella blacklist per rischio di infiltrazioni mafiose, eccetera, eccetera, cioè un meccanismo delle proporzioni di Expo, come dire, la lettura, quella vecchia scuola di carattere eccezionalista, quello dello stato di eccezione schmittiana, per cui c'è un grande capo che decide che dal 1 maggio al 31 ottobre le regole cambiano e poi si torna, diciamo, al regime democratico, sempre virgolettato, di prima, è evidentemente inadatta a farci capire qual è la partita in gioco. Il meccanismo commissariale di cui stiamo parlando ha sì una data d'inizio, quella in cui si istituisce la variazione, ma in qualche misura non si torna più indietro. Cioè, a Sala è stato chiesto precisamente questo: dopo anni, dal 2007 al 2011-2012, di temporeggiamento, conflitti tra amministrazioni locali, altri commissari che non hanno portato a casa la partita, gli scandali di Formigoni, la caduta del governo, poi giunta Moratti, eccetera, eccetera. Insomma, quando Sala arriva mancavano pochi anni e gli si chiede precisamente di traghettare a tappe forzate l'evento a un'apertura dignitosa dei cancelli. Ora, per fare questa cosa qua, cioè gestire un grande evento, in più gestirlo di fretta, il meccanismo non è quello, non può essere che quello, in questo paese, sperimentato in tantissimi laboratori del territorio, che sono stati poi evidentemente anche laboratori di conflitti, se pensiamo alla protezione civile di Marca Bertolaso, se pensiamo alle discariche campane o al cantiere dell'alta velocità Valsusina dichiarati aree di interesse strategico nazionale, se pensiamo appunto al sito di Expo 2015, parliamo di laboratori assolutamente diffusi nel territorio, ciascuno con le proprie specificità, in cui si sperimentano nuove forme di governance che passano attraverso l'accelerazione degli appalti, che passano attraverso la creazione di queste figure che gestiscono la cosa pubblica pur essendo amministratori privati, attraverso appunto deroghe a quelle che sono le norme, alla sicurezza, eccetera, eccetera. Insomma, tutto un meccanismo che si colloca al di fuori della normalità, ma che è evidentemente utile a costruire una nuova normalità. Non è soltanto utile a portare a casa la singola partita, serve a fare quello che altrimenti non sarebbe possibile fare. Lo abbiamo detto e denunciato negli anni in materia di lavoro, di ricorso al lavoro non retribuito, al lavoro precario, lo abbiamo detto in materia di consumo di suolo e appunto di opere impattanti, lo abbiamo ribadito in materia di generazione di debito pubblico, quindi profitti privati realizzati attraverso risorse sottratte al pubblico, e oggi ci sembra di leggere ancora una volta che questo, in questo meccanismo ovviamente quando ne fai 100 in una inciampi, e quindi oggi per la prima volta, dopo che tutto il suo board di amministratori, tecnici, dopo che il suo cerchio magico in qualche misura si è trovato a passare per le forche della magistratura o se non per le patrie galere, oggi per la prima volta anche Beppe Sala viene toccato dal fatto. Lui, che non è una persona impreparata, ovviamente gioca questa contromossa, questa sorta di contropiede per cercare di associare la sua immagine a quella del futuro della città e rendersi in qualche misura indispensabile, anche perché, senza che ci porti fuori tema, non è, come dire, è materia nota il fatto che questo affair Sala arrivi a un passo dal tracollo referendario che ha portato alla chiusura del governo Renzi e arrivi in contemporanea allo scandalo Romano, quindi diciamo così che questo inaspettato cambio di passo sia il governo sia nelle due amministrazioni più importanti del paese spaventa molti, e quindi questo grande abbraccio destra e sinistra, cooperativa imprenditoriale, che sta tutelando in qualche misura oggi Sala, oltre alla pericolosità sociale determinata da tutte le ragioni che, così breve, su cui brevemente vi intrattenevo, è evidentemente anche, come dire, un tentativo di dire non ora, non a Milano, perché non ce lo possiamo veramente permettere, se no va tutto in stand-by. Quindi l'episodio, in conclusione, è un episodio relativamente piccolo, all'interno dell'appalto forse più importante, ma è estremamente significativo, perché insomma ci dice qualcosa al di là di ogni logica manettara che notoriamente non ci appartiene, però di come insomma alcuni nodi poi a volte vengono anche al pettine.
Anche perché Milano è robustamente in controtendenza rispetto al resto dell'Italia, abbiamo visto in occasione delle amministrative, Sala vince mentre a Torino perdono Fassino e a Roma si afferma Raggi, al referendum Milano città credo che sia stata l'unica grande città dove si è affermato in maniera significativa il sì contro il no, quindi Milano in qualche modo rappresenta un'anomalia rispetto agli ultimi mesi e alle tendenze così come si sono delineate ovviamente nelle urne, non certamente ed esclusivamente nel corpo sociale, che è altra cosa e che spesso le urne le deserta, ma comunque è un segnale.
Sì, sicuramente Milano, come forse in qualche modo anche Bologna, si è dimostrata la città più refrattaria ad alcuni cambiamenti all'interno così di quello che è l'alveo istituzionale, anche a una tenuta se ben sfiduciata, basta guardare insomma poi a quelli che sono i numeri, le percentuali di votanti sia in materia di referendum ma in particolare per quanto riguarda l'elezione di Sala, comunque arriva primo ma sta sotto il quarto degli aventi diritto, quindi diciamo che governa la città con il suo 23-24% di consensi all'epoca diciamo della tornata elettorale, però sicuramente è stata una città che in cui tutta quella mega macchina di interessi legata, noi diciamo all'Expo 2015, però che non è che una chiave di lettura per parlare di quelle che sono le grandi partite della città e sono le partite di cui prima accennavo, sono grandi operazioni diciamo così di carattere sia infrastrutturale, sia legato alla valorizzazione di aree, sia ai nuovi poli commerciali, insomma ce n'è tante aperte di partite, alcune servivano a presentare Milano per la candidatura ad Expo e altre invece lo stanno seguendo con interessi diciamo abbastanza importanti e che chiamano in causa tanti di quelli che sono gli attori che poi su Milano si muovono e dispensano le loro il loro indotto ecco economico, finanziario, di sussidiarietà. E quindi niente, vedremo adesso un attimo che cosa accadrà. Io scommetto sul fatto che Sala, e mi sembra che sia abbastanza eloquenti i toni utilizzati oggi dalla stampa meneghina, domani ritorni alla carica almeno da un punto di vista di narrazione pubblica anche più forte di prima. Peraltro, nota di colore, è abbastanza curioso che sostanzialmente la procura lo abbia invitato a dirgli come dire, a fare quattro chiacchiere nonostante appunto l'indagine in corso, dicendo se hai qualcosa da dire parla ora o taci per sempre, e lui invece abbastanza, in maniera abbastanza arrogante, abbia spedito il suo, si sia rifiutato di andare a incontrarli, abbia mandato il suo avvocato, che poi è uscito all'incontro dicendo incontro molto proficuo. Non si spiega come possa essere proficuo un incontro su un'indagine che è ancora in corso, che cosa gli abbiano potuto dire, tendenzialmente nulla.
Beh, tra però, l'altro sì, tendenzialmente nulla, anche perché lo stesso avviso di garanzia lui non l'ha ricevuto, perché finché non sono concluse le indagini, tranne che in caso di misure cautelari, la procura non è tenuta a a comunicare, come dire, a comunicare a eventuali avvisi di garanzia, proprio perché il gioco è ancora in corso. Poi per la legge italiana, quando c'è la proroga, questa diventa pubblica, si viene a sapere. Però
la cosa interessante, perché è un'ennesima conferma di quei due pesi e due misure che tante volte, così come figura retorica, abbiamo scomodato, e vediamo insomma che cosa avverrà. Però se ci sono effettivamente altre partite, quali, ne cito una così a titolo d'esempio, quella sulle bonifiche di Expo, che è un altro capitolo aperto su cui potrebbe emergere dell'altro prodotto di fogna, diciamo così.
Decisamente interessante. Ci torneremo sicuramente. Io nel frattempo ti ringrazio molto e alla prossima.
Ciao, grazie a voi.